Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria, entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. In tempo di avvento la Chiesa propone come modello Giovanni Battista e poi Maria. E le propone come modello perché noi dobbiamo fare le stesse cose. Siamo chiamati come il Battista ad essere voce della parola. Siamo chiamati a preparare la strada a Gesù per gli altri. E Maria? Maria è considerata modello di fede, modello per eccellenza di fede. Non è modello di donna, di vergine, modello di fede. Per questo più volte durante l'anno la Chiesa celebra la festa di Maria. E se notate, nella Chiesa celebra sempre in parallelo le feste di Gesù e la festa di la nascita di Gesù, la nascita di Maria. L'ascensione, l'assunzione, l'esaltazione della croce e la passione di Maria, è per dire l'importanza di questa donna. Ma quando si parla di Maria, a me capita spesso, a volte mi sembra di cogliere qualcosa di eccessivo. E molti colgono questo eccessivo che rende difficile anche avere la giusta venerazione per lei. Per altri invece è sempre troppo poco. Di Maria non si parla mai abbastanza. E questi atteggiamenti non ci permette di cogliere la grandezza di Maria. Dare troppo peso a Maria, quasi fosse più importante di suo figlio, è offenderla. Lei si offenderebbe. Paolo VI al Concilio l'ha chiamata come la chiamavano i santi dei primi secoli, Sant'Agostino, Sant'Atanasio, nostra sorella nella fede. E Maria stessa dice di lei: «Sono solo la serva». Invece noi a volte aggiungiamo e ci mettiamo troppo. Per questo spesso i papi sono intervenuti con dei documenti per correggere eccessi e per dare il giusto valore a Maria. Per capire Maria dobbiamo guardare la sua umanità, perché lì diventa un aiuto. Lei come noi ha vissuto l'umanità, noi dobbiamo viverla così. Provate a pensare, questa donna ha conservato nel suo cuore quel mistero che solo lei conosceva per 30 anni. Nessuno sapeva niente. Lei e Giuseppe, pochissimi. Per tutti era la mamma di Gesù, ma nessuno sapeva cosa ci stava dietro. E per 30 anni questa donna ha vissuto quello che Luca sintetizza a Natale, no? Serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Non erano soltanto 15 giorni di Natale, 30 anni. Questa donna che vive e si comporta da mamma una vita, arriva alla vita adulta di questo figlio e lo segue e diventa sua discepola. Dante direbbe figlia di suo figlio. è la madre, ma diventa discepola di suo figlio e segue Gesù come i discepoli, stando sempre in disparte. E ha dovuto fare l'esperienza, vedendo suo figlio crescere, parlare pubblicamente, vedere che diceva cose così nuove che con i parenti vanno a prenderlo perché è fuori di testa. La fatica che faceva a vedere quest'uomo diverso, sapeva chi era, però contemporaneamente doveva rispettare quella situazione. E quando sono andati a prenderlo, Maria ha sperimentato quello che tutte le mamme sperimenteranno, che alla fine sono le mamme, ma non sono la cosa più importante per il figlio. C'è qualcuno di più grande della mamma. Maria ha vissuto queste cose. E l'unica volta che è intervenuta è stata alle nozze di Cana. Ma è prevalso il miracolo. Lei, nessuno sapeva niente. Neanche sapevano che lei aveva chiesto, probabilmente. Le sappiamo noi. Perché è scritta 30 anni dopo. Ma soprattutto questa donna ha vissuto la cosa peggiore che può capitare a una mamma. Non soltanto ha visto un figlio morire, ma l'ha visto morire in quella maniera ed è rimasta lì sotto la croce. Una spada ti trafiggerà l'anima. Questa è il marito. Cosa c'è di privilegiato in questa donna? Dov'è la cosa speciale che ha avuto questa donna? E questo è il modello. Questo essere capaci di fidarsi, portare avanti un progetto che è più grande di te e tu ti fidi. È soltanto dopo la morte e risurrezione, alla scoperta della grandezza di quest'uomo che viene considerato figlio di Dio per la sua capacità di amare, che si sono interessati di Maria e hanno chiesto a Maria cosa sarà successo e cosa avrà raccontato, come si fa a raccontare quello che ha vissuto, le parole, quali sono le parole che si possono usare. Quando lei stessa ha vissuto questa esperienza e ha avuto la certezza che era vero quello che era successo perché cresceva qualcosa nel suo grembo. Non è tutto così semplice come pensiamo noi. L'angelo parla, si ubbidisce come se fosse tutto così ovvio. Quello che noi ascoltiamo nel Vangelo di Luca lo ha scritto Luca. E Luca in questo racconto non racconta la cronaca, mette assieme tante citazioni dell'Antico Testamento. Qui c'è la sintesi dell'Antico Testamento. Gioisci, figlia di Sion, è una frase di Sofonia, la figlia di Sion e Gerusalemme, l'ombra ti comprirà, è il linguaggio dell'Esodo, è il linguaggio per esprimere quando Dio interviene e non si può spiegare, c'è la nuvola, perché è mistero. E Luca racconta soltanto l'essenziale, e di questa donna dice soltanto che era vergine, era giusta, era santa. Dei personaggi precedenti si diceva che erano santi, uomini giusti, Simeone, di Maria, era vergine basta. E per dire che questa donna ha rinunciato a operare, ha lasciato fare. Questa è la verginità. Non ha fatto niente, ha lasciato fare a Dio. E noi poi discutiamo, litighiamo, la verginità fisica, le cose che... No? Eppure discutiamo teologicamente su queste cose come se fossero cose essenziali. Questa donna ha rinunciato a agire, ha detto a Dio fai tu. E la grandezza di Maria alla fine qual è stata? Di aver detto sì. A quel tempo Dio non parlava con le donne. Questa era l'idea. Dio non parla con le donne. E l'unica volta che ha parlato con Sara e l'ha rimproverata. Perché si è messa a ridere quando gli ha detto che avrebbe aspettato un figlio anche lei con Abramo. Dio non parla alle donne. Le donne non studiano la Torah. Qui dice che Dio parla a Maria. È turbata. Come minimo è turbata. E questa donna, qui si parla di femminismo, pensate questa donna alla fine, che libertà, dà il nome a Gesù e la tradizione diceva no, il nome lo dà il padre. Il padre dice, si chiama come me Giuseppe, e le dice no, si chiama Gesù. Pensate che libertà interiore. Poi dice, ma gliel'ha detto Dio. Non è proprio così, no? Va in piazza, dice, me l'ha detto Dio. Insomma, le cose sono un po' più complicate, sono più serie, non più complicate, più serie. Questa donna ha il coraggio di dialogare con Dio, e la caratteristica sua è che non era diffidente. Questa è la cosa straordinaria, non era diffidente. È questo che noi abbiamo, che facciamo fatica a superare. Adamo, dove sei? Mi sono nascosto e mi nascondo perché il timore che se mi parla mi rimprovera perché ho mangiato di famoso albero, perché sono stato stupido, c'erano mille alberi e sono concentrato su un albero che non posso e mi attira perché non posso, la libertà. E poi mi trovo nudo e mi nascondo. Dio mi castiga. Dio chiama sempre per benedire, mai per castigare. Rallegrati, dice a Maria. Quando Dio chiama è sempre dire gioisci, è per qualcosa di bello che ti chiamo, non per qualcosa di negativo, il coraggio di fidarti. Maria fa così, era promessa sposa, deve aspettare un anno per lo sposalizio, ma è già sposata in pratica. Deve rinunciare al suo progetto e deve dire sì, ma poi deve anche spiegarlo agli altri. Deve credere. Insomma, pensate che dov'è il privilegio? Dov'è che è stata facilitata questa donna? E alla fine ha il coraggio di dire sì. E questa frase, benedetta tu fra le, benedetta te, è per dire gratuitamente amata. È un modo per dire che questo capita a tutti. Tutti siamo così. Tutti ci chiamiamo Maria, altezza, e Dio ci guarda e dice benedetto tu, gratuitamente ti amo. E per capire questo basta leggere la seconda lettura. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo. Siamo stati pensati ancora prima di nascere. Dio ci benedice e domanda a noi questo fidarci, questo vincere, questa diffidenza costante. Perché se Dio c'è, non son più libero, devo fare... No, non è così, non è così.